sono Marta Subì, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti soprattutto su Big Scoman, il canale YouTube interamente dedicato al True, l'originale diffidato delle imitazioni che girano in giro su tutti i social, ovunque, me fanno tutti a copiare. Vi vogliono rubare da me, ma bamboli, qui siamo all'origine. E oggi vi parlerò di un caso true crime fresco fresco, perché è diventato true crime praticamente l'altro giorno, visto che c'è un'indagine da parte della polizia. Oggi parliamo di un caso italiano, un caso dove volano madonne. Innanzitutto un disclaimer. Vorrei scusarmi anticipatamente con tutti i credenti all'ascolto. Questo sarà un video un po' dissacrante in cui parleremo di madonna. Purtroppo non con il vero rispetto che necessiterebbe. Mi scuso. Madonna Louise Veronica Ciccone, nata a Bay City il 16 agosto 1958. Cantante, attrice, regista, rivoluzionaria dei diritti delle donne e dei diritti arcobaleno. Mi scuso con te e i tuoi fedeli nel caso questo video appaia sacrilego. Like a virgin, real life, frozen into the groove. Come avrete capito, oggi parleremo di Madonna, ma non da vera Madonna, da una a caso. Una decisamente meno famosa e meno rivoluzionaria, ovvero della Madonna qua vicino a Roma. No, non la sottoscritta. Anche se sinceramente per tutti i pazzi che mi devo collare ogni volta su Twitter che un po' scapocciano, un beata, una giornata di festa, almeno quello me lo sarei meritata. Manco una linea dei rosari, santo cielo, me son meritata. Perché oggi parleremo della Madonna che piange a Trevignano, esattamente quello che faccio io ogni volta, dove andrà alle poste a pagare l'INPS. Non potete capire quanto piango, cosa piango, l'anima degli morti. Fatemi sta zitta. Questo caso è diventato famoso perché è ritenuto miracoloso dalla TV italiana e da programmi TV importantissimi quali Pomeriggio 5. Si è trasformato da poco in un caso true crime perché fa partite delle indagini, delle cosette così. Insomma, la polizia, carabinieri, tutto il distretto del polizio, Gargiola, in prima linea ovviamente, Don Matteo, tutti, insomma, sono ben mobilitati per dire qui c'è qualche reato, oppure no? Siete pronti per scoprire tutto della storia di sta madonnina che piagna roba, suda olio, fa miracoli e soprattutto minaccia i preti di fargli scomparire le braccia? Beh, rimanete con me fino alla fine del video, perché nonostante questo sia effettivamente trasformata in una storia true crime, è una storia un po' sciroccata. Se vi piacciono i miei video e avete voglia di supportarmi, perché qui il true crime va rinnovato, stanno sempre tutti a parlare delle stesse storie e va dato un po' un'arietta fresca, perché voi queste storie avete sentite 18.000 volte, quindi un po' di personalità, un po' di innovazione. Se vi piace quindi l'originale così come l'innovazione, vi piace come racconto queste storie, l'impegno che ci porto, oppure se vi piace sentire qualcosa di nuovo e volete supportare il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi al mio canale, abbonandovi al mio canale, oppure seguendomi su Instagram, oppure qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, social, il mio shop, così come il mio codice di pampling, il codice schiccio che vi farà avere un miracolo a capa. No, non è vero, un paio di calze completamente omaggio ogni volta che farete un ordine. Scusate, ma non avete notato la mia maglietta del Black Sabbath? Quanto è perfetta per questo video? Paranoid spark ancora. Ma iniziamo subito a parlare della storia di oggi. Io sinceramente quando sento queste storie divento tutta friccicarella, sinceramente. Mi diverto una cifra. Questa storia della Madonna di Trevignano, io inizialmente non ci avevo dato abbastanza peso. Sinceramente, ero una povera illusa. Poor sweet summer child. Convinta che sta roba sarebbe durata tipo 2 giorni, tutti si sarebbero fatti una risata. E invece, stiamo in Italia. E questa storia si è praticamente trasformata in qualcosa che io conosco e amo molto bene. Ovvero, sembra quasi una scena della Dolce Vita di Fellini. Una giostra cristiana in tutta la sua voglia pomposa, un filo trash, un giro di soldi non ben identificato e poi una baracconata mediatica in pieno stile italiano. Esattamente come si vede in una delle scene della Dolce Vita di Fellini, è esattamente tutta quella trashanza, punto giusto, che si vede per esempio in Roma durante la sfilata, insomma, dei preti, degli abiti dei preti, sempre Fellini. Fellini, te volemo bene. E io adoro sinceramente queste storie di sette, santoni, roba magica. Insomma, sono una fan di Harry Potter, ma che ve devo dire? Ma adoro tantissimo anche tutta sta roba dei santoni che pregano la povertà, come Osho, e poi vedi i macchinoni, i brillocchi dei Rolex. Oppure Papa Ratzinger che andava lì con le scarpette de Prada. La faccia mia con sta maglietta da Bershka, comprata ovviamente in saldo. La cosa che mi stupisce onestamente è che questa storia forse poteva accadere solamente in Italia. Che accada e venga presa con tutta questa solennità nell'Italia del 2023, a me sinceramente fa un pochino strano. Cioè, la prossima volta quale sarà? Un'indagine su Pikachu? alla prossima puntata. Tutta questa storia della Madonna del Vermignano, se non avete sentito che cosa sia successo, sembra iniziare praticamente a marzo di quest'anno, quando c'è sta fantomatica madonnina che pianeta. La cosa che mi ha sconvolto, onestamente, è l'informazione, tipo giornali, TV, roba così, che fanno una sorta di servizio TV per riportare questa notizia, senza nemmeno troppo spirito critico, ma più che altro come dire, oh, guardate che cosa emozionante è stata scoperta. Un po' come se domani, che ne so, il Corriere della Sera pubblicasse un articolo su da domani niente più autobus a Roma, solamente unicorni. Questo è quello che ha detto la veggente Barbie Xanax. Probabilmente se dicesse una roba del genere, credo che su Twitter, non lo so, non potrei più accedere a quell'applicazione. Ma siamo in Italia e il confine tra religione, scienza, politica e tutte queste cose è sempre molto molto labile. Soprattutto, come abbiamo imparato davanti a queste storie, la religione è un immenso business. E il Vaticano, insomma, è la prova, eh. Ditemi una cosa, voi siete credenti? Credete ai miracoli? Perché ovviamente non tutti i credenti credono anche alle apparizioni e ai miracoli. Soprattutto, perché secondo voi certe persone credono ai miracoli? C'è da fare quindi una differenza sostanziale. I credenti non tutti credono ai miracoli, agli esorcismi. Ma c'è una spiegazione anche per questo. Io, essendo atea, ovviamente ho un punto di vista che privilegia la scienza. Se qualcosa non ha prove, è davvero molto probabile che sia vero. La fede però è qualcosa di estremamente profondo in chi crede ed è molto facile che alcune persone, come abbiamo visto in molte storie di sette e cose così, molte persone possano utilizzare la paura che le persone provano per una divinità, per una religione, oppure ancora il legame fortissimo che provano verso una divinità, cose così, possono utilizzarlo per manipolare quelle persone o arricchirsi, o addirittura fare in modo di fargli accettare delle cose abominevoli, come degli abusi. E questo riferimento non è in merito alla notizia di cronaca, di cui, insomma, non sappiamo ancora le informazioni o se ci sono delle ripercussioni legali effettive, ma penso più che altro alla notizia recente, per esempio, del Dalai Lama, ve ne ho parlato nel mio canale dedicato ai vlog. Se volete vi linko il video qui sotto. La parte true crime per quanto riguarda la Madonna del Vermignano è estremamente agli inizi. C'è un'indagine e le indagini sono sempre una cosa bella, sia per vedere, insomma, se qualcuno effettivamente ha fatto qualcosa su cui poi deve affrontare un processo e cose così, oppure ancora per pulire effettivamente l'immagine di una persona da parte di accuse o di ipotesi che magari la vedono come possibilmente in una situazione negativa. Quindi un'indagine da parte di una polizia è sempre una cosa buona e giusta. Se qualcuno ti accusa di qualcosa, tu hai tutto il diritto anche di essere oggetto di indagine, così da poter dire, no, guarda, io oggettivamente sono una persona innocente, non perché l'ho detto io, ma perché organi competenti hanno detto che non c'è nulla da indagare, da approfondire su quello che faccio, perché non c'è niente di male. Ogni persona è innocente fino al terzo grado di giudizio, quindi, insomma, noi non siamo un tribunale popolare, possiamo avere delle ipotesi, però nessuno di noi può permettersi di dire o accusare qualcuno di reati, perché sarebbe querelabile. Se effettivamente qualcuno ha sbagliato, se prenderai le conseguenze, io non voglio essere querelata, quindi che cazzo me ne frega, metti, eh. Se effettivamente qualcuno ha sbagliato, se prenderai le conseguenze, io non voglio essere querelata, quindi che cazzo me ne frega, metti, eh. Mica sono una rincoglionita e se mette a dire cose in video credendo di non andare a processo poi la gente. E questo è importante da sottolineare perché vale per gli altri, quindi quando noi stiamo lì a giudicare gli altri, ma vale anche per noi. Infatti nessuno può andare in video e dire che a voi, non lo so, avete fatto questo, questo e quest'altro se non ci sono prove e soprattutto se non c'è una sentenza. Quindi iniziamo subito con questa storia, iniziamo soprattutto a parlare dei miracoli. Ah, Madonna, possiamo via per culo, tanto lei ci querela, tiè! Tutta questa storia, veramente un filo, posso dire una cosa, una baracconata, santo Dio, inizia a marzo 2023, dove iniziano i giornali a titolare per quanto riguarda sta Madonna che piagne sangue, a quanto pare non è che piagne dall'occhio, ma tipo pure dai capelli o trasuda. Ma sta Madonna fa un sacco di roba, fa le profezie, i miracoli, predice la roba, dà pure i messaggini una volta ogni tanto. Sta Madonna dove si trova? Si trova su una collina di Trevignano Romano e so benissimo che cosa sta dicendo. Dove cazzo sta Trevignano Romano? Sta vicino Roma, vicino al lago del Bracciano, posti così. A quanto pare è un paesino piccolo, è piccolo, un buchetto, ecco. 5.000 persone. E quando io ho letto ho fatto morte. Perché non sapete le volte che io, che ne so, mi piano per culo per i miei iscritti, mi dicono ammazza, c'è solamente 79.000 iscritti, non ti segue nessuno, e vaffanculo. vista la gente che ci avevamo, tra un po' potevamo invadere qualche paese a sto punto. Volevo invadere Trevignano Romano, o famo provincia del Big Scoven, se volete, insomma, credano alla Madonna, forse credono pure a Big Scoven. Se vogliamo fondare una religione su Kerry, io ci sto. Trevignano Romano è diventato un fulcro della movida, un servizio di studio aperto praticamente adesso. A quanto pare ogni 3 del mese, preciso, spaccasse l'orologio, arrivava la Madonna. La Madonna passava, faceva un salutino a tutti e lasciava i bigliettini, i messaggini. A quanto pare la gente ci arrivava pure dall'altra parte del mondo. Io sinceramente forse dall'altra nazione potrei arrivarci solamente proprio per vedere la vera Madonna, ovvero Madonna Ciccone. Mi fa un medley di Burning Up, Holiday, Like a Virgin, tutti i grandi successi storici, ma soprattutto mie chieste music, magari anche con un po' uno schermo, un messaggio speciale a Britney Spears, lì sì che te vengono un'altra nazione, ma per vedere la Madonna che suda dalle spalle, ma col cazzo, ma chi te sei visto? Vabbè, insomma, molti andavano lì pure perché dico, oh, vabbè, quasi quasi, magari, speriamo nel miracolo. Nel miracolo di un nuovo album di Britney Spears? Purtroppo no. A quanto pare, da 5 anni, succede tutto sto bordello lì a Trevignano Romano, che tutti vanno lì e dicono, Madonna, mi andiamo lì a chiedere un miracolo. Compare la Madonna, è 3 del mese, tutti fissi là, fa la preghierina e puff, compare la Madonna. Però non sembra che molti la vedano. Cioè, il punto è che sta Madonna parla solo con una persona, a quanto pare, o con poche persone molto ristrette, tra cui Gisella. Gisella è poi la protagonista di questa storia, molto più protagonista rispetto alla Madonna che manco vediamo, ci stanno 3 foto con sangue sudato in fascia e niente di più. Lei è anche il soggetto di indagine per quanto riguarda persone competenti, proprio per vedere se le accuse che le hanno mosso alcune persone siano effettive o meno, perché è giusto insomma che sia così, sia accertato per vedere se una persona è innocente o meno. Io posso dirvi una cosa, vi faccio questo spoiler già dall'inizio. Per quanto riguarda le accuse, io sono abbastanza critica, sia sul contesto, ma anche sulle accuse stesse, e ne parleremo. Chi è Gisella? Gisella Cardia è una donna di 50 anni, che arriva dalla Sicilia, ha avuto precedentemente un'azienda, ha dato fallimento, cose così, e questo dettaglio, io ho visto anche alcuni articoli che un pochino lo strumentalizzavano, secondo me, in maniera non proprio giusta, ma ormai siamo nel carrozzone mediatico, dove tutto è intrattenimento, e tutto viene piegato semplicemente per dare la lettura che conviene in quel momento, cosa che io trovo eticamente molto sbagliata sia per quanto riguarda i miracoli e anche soprattutto per quanto riguarda persone incensurate. Gisella racconta che ogni mese riceve dei messaggini da parte della Madonna. La Madonna gli fa sapere dei messaggini per quanto riguarda la salute dell'umanità. E come se non bastasse, Gisella durante la Quaresima c'ha pure dei segni sul corpo, esattamente come quelli che succedono sul corpo di Gesù Cristo durante la Passione di Cristo. Si dice anche che alcuni fedeli abbiano assistito a determinati miracoli, tra cui il ballare del sole, e alcuni invece dicevano un sole che pulsava in maniera anomala. Io sinceramente non riesco a capire che cazzo voglia dire pulsare del sole, ma che cosa fa? Balla, stecca, cioè che è una cazza il sole, boh, sinceramente non riesco proprio a capire, nel senso che fa caldo, cioè tu lo senti pulsare, ma che vuol dire pulsare del sole? Ma che miracolo è? Scusate, è come se esco per strada e dico, Madonna mia, ma sentite che ci sono le lacrime di Gesù Cristo che mi arrivano in faccia perché piove. Ma che vuol dire? Sento una pioggia più cattiva e più violenta del solito. Sarà mica un miracolo? No, sto semplicemente a piare l'acqua in faccia. Quindi il sole dei Teletubbies era una sorta di miracolo da Madonna che ci voleva parlare? E noi l'abbiamo malinterpretato? E non era mai stato un ragazzino vero? Boh, non lo so. Nel mentre ci stanno 2 indagini. Uno da diocesi di Civitavecchia che dice, oh, ma qua c'è il miracolo? No, dammi una controllatina, e a quanto pare le cose non possono andare avanti perché Gisella ha lasciato il paese, quel paese, poi non so se è andata in quale paese, però sicuramente non è andata a quel paese. Io mi immagino sta indagine della diocesi per vedere se c'è un miracolo o meno, con tipo una sorta di Don Matteo, però un po' in Batman, che tipo prende il mantello e arriva là e fa, qui c'è indagare qualcosa con una lente di ingrandimento, così. Non lo so. Però la cosa un pochino più, insomma, importante, ecco, è che la procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine. E quindi qua si parla della cosa legale. Come vi ho detto, l'indagine non vuol dire che una persona è colpevole, vuol dire che stanno vedendo se effettivamente c'è qualcosa che non va bene, se c'è un fondamento riguardo a queste accuse che sono state mosse a Gisella, oppure no, se c'è un fondamento ipotetico, probabilmente poi si va a processo, eccetera, eccetera, e lì un giudice sentenzierà se effettivamente queste cose sono reali, se queste accuse hanno dei fondamenti reali oppure no. Fino a che non c'è l'ultimo grado di giudizio, Gisella è una persona innocente. E prima che mi dite buonismo di qua e di là, è la legge. Questa è la legge. Le cose funzionano così. Poi, se volete perché, querele, fate un video, accusate la gente di quello che vi pare e poi andate a processo e cazzi vostri. Io me voglio perché, querele. Ma chi è Gisella Cardia? Allora, io ho approfondito diversi articoli e la cosa che mi ha più sconvolto di questa storia non è nemmeno stata la Madonna che piagne dalle spalle, ma è stato il vero nome di Gisella. Gisella a quanto pare c'è un nome d'arte, cioè Gisella è il nome d'arte, esattamente come il mio Bar Mitzvah, capito? Lei si chiama Maria Giuseppa Scarpulla, ovvero il suo nome da nubi, perché Cardia è il nome del marito che si chiama Gianni. Maria Giuseppa effettivamente è un nome un po' poco trendy, posso dirlo. Gisella a me piace molto di più, un po' tipo diva reggaeton, Gisella, mi dà questa atmosfera. Di questa storia, sinceramente, io ho trovato diverse immagini di questa Madonnina. Alcune però, a quanto pare, tutto nasce da Gisella che è andata a Medjugorje, ha preso una statuetta, l'ha riportata e questa piagneva sangue. Si dice, alcune cose hanno detto che a quanto pare tra le persone che erano a Cavano Stima, insomma in Gisella e dal suo racconto, c'era anche Paolo Brosio. Io, su quello che penso di Medjugorje, che vedevo di? Cioè, davvero volevamo parlare di Medjugorje? Cioè, la gente mi dice a me, la youtuber non è un vero lavoro e poi stiamo a parlare di Medjugorje, cioè fatemi sta zitta su Medjugorje, padre mio, tutta sta roba, altrimenti mi ritrovo querelata dal Vaticano. Ma nonostante tutto però, le accuse mosse a Gisella sono molto gravi e come vi ho detto, non sappiamo ancora se sono veritiere o meno. Alcuni accusano Gisella di truffa, è stato anche messo in mezzo un investigatore privato e le accuse mosse portate alla polizia, quindi proprio per questo la polizia indaga, sembrerebbero essere di persone che sostengono di aver dato grandi somme di denaro per motivazioni non bene specificate. Un investigatore privato ci fa sapere che le lacrime della Madonna non sono vere lacrime, ma in realtà sembrerebbero avere il DNA del maiale. E posso dire una cosa? E grazie al cazzo, cioè, ma veramente crediamo che le statuine sudano sangue dalle spalle? Onestamente, con tutti i dubbi che ci possiamo avere su sta storia, a me sinceramente sembra l'unico dubbio che ci dovremmo avere è proprio su questo. La gente non ha creduto al virus, non crede ai vaccini, roba del genere, e mo crede ciecamente a statuette che piangono sangue nonostante siano state sfatate 18.000 di ste storielle da decenni, decenni. Io trovo ok che un investigatore indaghi su dei legami e se ci sono state delle pressioni o meno per quanto riguarda dei soldi, del raggiro, eccetera, eccetera. E trovo giusto che qualcuno che si sente in una certa maniera cerca delle prove poi da presentare a persone competenti, a organi competenti. Ma sulle lacrime del maiale, la statuetta, credo che veramente non c'era nemmeno bisogno. Giusto così. I reati che vengono avvicinati a questa donna da parte di persone che l'accusano sono il reato di truffa e abuso della credulità popolare. La donna si è difesa nel programma di Bruno Vespa facendo dire insomma al suo avvocato che lei è totalmente estranea a queste cose, eccetera, eccetera. Bruno Vespa ci ha tenuto però a tenervi tranquilli e a dire che ognuno è libero di credere alla Madonna. E Madonna, lancio io quando sento queste cose, ma vabbè. Tutte le storie che ho trovato io di testimonianze e tutto, tutte, anche chi insomma accusa e dice di non vedere il comportamento di Gisella nella maniera più limpida possibile, tutti dicono che insomma ci sono state delle donazioni, ma sono state volontarie e non richieste. Ovviamente la polizia indagherà e vedrà se effettivamente insomma ci sono state delle pressioni, delle manipolazioni e cose del genere. Al momento io dalle informazioni che ho trovato pubblicamente, ma io non sono né detective, né una poliziotta, né una carabiniera, né un conto un caso, mi sembra che tutte le cose parlassero di donazioni volontarie. Io però allo stesso tempo mi domando, ma in che senso truffa? Cioè se tu chiedi, che ne so, un miracolo alla Madonna, e vai, che ne so, non da Gisella, ma magari vai in chiesa, fai la preghierina e poi fai una donazione dei 10 euro là, roba così. Cioè, se la Madonna non te fa il miracolo, allora quella è una truffa, teoricamente. Teoricamente sì, perché la Madonna. T'ho dato 10 euro, vaffanculo, almeno mi potevi fare un miracolo. Però allo stesso tempo, con tutto il buon cuore, la fede non funziona così. Cioè, la fede non funziona che tu preghi per avere poi tipo una sorta di riscatto in cambio, di scorciatoia. Cioè, teoricamente la preghiera dovrebbe essere una cosa a priori, che poi ovviamente chiedi, forse non dovresti nemmeno chiedere delle cose, dovresti chiedere di essere forte e sperare nel supporto della divinità, ipotizzo, però non è che chiedi il miracolino perché te deve aggiustare una cosa, Madonna, Gesù. Dici, senti Gesù, ma non è che potresti aggiustare sta roba, mi sei rotta la ruota della macchina, magari una toppetta lì perché non mi vado a pagarlo. È possibile ritenere una truffa se tu chiedi un miracolo, non lo ricevi e quindi ti senti truffato? Non lo so, poi nel dettaglio ovviamente non sappiamo le cose perché sono private, secretate al momento per indagini e tutto, però mi è sorta questa riflessione, cioè se tu paghi dei soldi a un prete per avere un miracolo o un cambiamento e questo cambiamento non avviene, sei stato truffato, e da chi? Dal prete, dalla Madonna, dalla Chiesa? Dall'altra parte sono molto affascinata anche da questo reato, abuso della credulità popolare. Sinceramente, io qui vorrei farvi riflettere nella maniera più neutra possibile, perché ovviamente io qui non sto salvaguardando nessuno, però sono critica su tutti. Quindi non parleremo della questione di Gisella che non conosciamo, però possiamo avvicinarla a un meccanismo simile magari alle chiese. Quante modalità religiose conosciamo che funzionano proprio su offerte e promesse di cose? Cioè, pensate a quanti culti, per esempio, dicono che tu devi fare delle donazioni, devi donare dei soldi proprio perché questo aiuterà chi ne ha più bisogno e tu quindi ascenderai al paradiso e cose del genere. Questo, soprattutto se non va a, questi soldi non vanno ad aiutare i più poveri, gli ultimi, ma vengono un pochino spartiti tra persone che, insomma, semplicemente non gli va da lavorare. Non è anche questo un abuso di credulità popolare che viene largamente, diciamo, riconosciuto in molti culti? Oppure ancora a me viene in mente, diciamo, determinate modalità dove alcuni preti hanno a tutti gli effetti un preziario, non per affittare la chiesa, quindi come se, che ne so, il matrimonio mio lo voglio affittare a chiesa, voglio solo per me, quindi do un tot di soldi. Che vabbè, famo finta di niente. Però effettivamente ci sono dei soldi che vengono richiesti dai preti in una maniera tipo dammi un'offerta, però da tot a tot, per magari inserire dei nomi per esempio in quelle messe dove si nominano dei defunti. È capitato che praticamente tu chiedi che tra la lista di nomi fatta ci sia anche magari il nome di battesimo di una persona a te cara. E ovviamente questa messa ha a che fare con una speranza che questa preghiera fatta dal parroco, a cui viene dedicata una messa in cui viene citato, possa essere utile per salvaguardare la sua anima dopo la morte. E fare questa cosa per soldi, ti fai magari per citare un nome, per fare quello che teoricamente è il tuo lavoro, fai le preghiere sulla gente perché non lo so, sei il prete, che cazzo devi fare? Questo non è un modo per utilizzare il potere che tu hai nei cuori e nella religione di quelle persone per arsacci e adulire? E non mi dire non succede perché so benissimo di che cosa parlo. Molte di queste meccaniche accadono tranquillamente anche all'interno delle chiese, magari meno centrali, roba così, ma e magari potrebbero essere anche, diciamo, fortemente ostacolate e ritenute sbagliate da altri preti e cose così. Però non è una cosa troppo strana che insomma ci sia una sorta di preziario e ci sia anche una richiesta di offerta in maniera più o meno libera, ecco, dove effettivamente non c'è una fattura, una richiesta precisa, però tu vanno capì. E in quel caso non è anche quello abuso della credulità popolare, dove c'è una persona che effettivamente teme per l'anima di una persona scomparsa, ha veramente a cuore che stia bene e stia tranquilla perché crede nell'aldilà e tutto, e quindi è disposta anche a pagare 200 euro, 100 euro, ma anche semplicemente 20 euro per farti dire a te, prete, il nome di quella persona durante una messa commemorativa. Anche quello non è un approfittarsi di un certo potere che si ha sulle persone? A me, sinceramente, sì. A essere messa sotto accusa è un po' la onlus di Gisella, che ha un sito web e il sito web è lareginadelrosario.org. Che nome bellissimo! Io sinceramente sono andata anche un po' a indagare, diciamo, sinceramente sul sito della sua onlus e io vi posso dire che a me che sono venuti tanti dubbi, sinceramente. Anzi, ho visto che, per esempio, sul sito della sua Onlus c'è scaricabile sia lo statuto sia il bilancio dell'anno 2020. Certo, siamo nel 2023 e quello è del 2020, quindi non è proprio super aggiornatissimo. Però ci sono cose molto meno pulite di questo, molto meno trasparenti, ecco. Al momento Gisella ha lasciato il paese di Avignano e quindi gli incontri sono momentaneamente sospesi. Ma una delle cose che mi ha fatto più ridere di questa storia sono le citazioni, ovvero sul sito si legge questo. Come è iniziata tutta questa cosa della signora Gisella, da Madonna io mando i messaggini? Così. Tutto iniziò nel marzo del 2016, ma crediamo fermamente che il vero inizio coincida con la nostra consacrazione al matrimonio. Segni e manifestazioni straordinarie hanno segnato il nostro cuore. Una statuetta acquistata a Medjugorje, raffigurante la regina della pace, ha lacrimato acqua e sangue. Un quadro della Divina Misericordia acquistato in Piazza San Pietro ha pianto acqua della misericordia di Gesù. E io, essendo di Roma e conoscendo Piazza San Pietro, sinceramente so pure che là, cioè, la maggior parte ci stanno delle bancarelle dove de santità, anche insomma, come si può dire, di fiscalità, c'è una versione un po' artistica, un po' miracolosa, ecco. E quindi questa cosa mi fa abbastanza ridere. Tu compri un quadretto nella bancarella, poi il quadretto che c'è disegnata la signora che inizia a trasudare come i film horror. E anche qui io rifletterei su un altro argomento, per esempio gli oggetti che hanno in loro una dose di sacralità. Allora, parliamo proprio in maniera super super critica. Questa cosa dei souvenir, dei gadget, ovviamente ha una base. Se tu vai a Disneyland, ti compri il gadget che c'ha il castello in miniatura del castello a Disneyland per un motivo, ovvero vuoi portare qualcosa di magico di quel posto con te, che è proprio alla base dei souvenir, dei gadget e roba del genere. Però se tu ricordi il pensiero, la magia, la sensazione, diciamo che tutto il merchandise religioso, secondo me, ha un livello extra, ovvero l'illusione che tu non stai comprando semplicemente un oggetto che potresti trovare altrove, ma stai comprando un oggetto uguale a quello che trovi altrove, ma più sacro, che quindi ha tutta la carica di sacralità che c'ha magari il luogo di Medjugorje, il luogo di Padre Pio, perché è stato benedetto lì e non nella chiesetta perché ha 100 celle. Ma è Medjugorje. E io mi domando, tutti questi gadget effettivamente chiariscono che quelli sono semplicemente degli oggetti e che quindi sono privi di qualsiasi spiritualità o meno? Oppure un pochino giocano sul fatto che un po' ti stanno vendendo magari anche a un prezzo leggermente meno simpatichello, meno sacro, anche una parte di esperienza di sacralità extra? O magari ti dicono proprio che qui c'è qualcosa che non trovi altrove, che è qualcosa di particolare, che è proprio del posto e quindi c'è più sacralità. Perché se fosse così, come possiamo veramente valutare se quella roba ha più sacralità rispetto a un'altra? Possiamo valutare l'oggetto. E se tu mi vendi qualcosa di immateriale come magico, quando quell'oggetto magico non puoi provarlo che sia, allora non è magico. E allora mi stai un pochino intortando. E a me che sono atea, ovviamente che tu mi vuoi vendere, che ne so, la statuetta di Padre Pio a 10 euro di più perché mi dici che è magico, a me sti cazzi, la non faccio la statuetta di Padre Pio, anzi, ce l'avevo, non sapete quante volte è caduta involontariamente. Alla fine abbiamo buttata perché Porello aveva perso la testa, era partita la testa, ma questo è un altro discorso. Però se tu fai questo discorso un po' vago e cose così, io ovviamente non so se nei luoghi di Padre Pio, Medjugorje, è effettivamente così, perché chi cazzo ci va, dai esordi, vado a Disney a sto punto e va. Però se effettivamente ci sono queste linee un po' sfumate, secondo me anche lì si potrebbe parlare di truffa. Boh, non sono un avvocato, però ho dell'aspetto critico. Torniamo a noi. Gisella racconta di avere anche altre capacità, ovvero oltre a parlare con la Madonna, mandarsi i messaggini con la Madonna. C'è pure la possibilità durante il mercoledì di cenere di avere stigmate, quindi i bui su mani e piedi, quelli là che c'era Gesù quando stava lì crocifisso, che erano le stesse che diceva di avere Padre Pio. Peccato che per il nostro simpatico Pio ci sono dei resoconti per quanto riguarda delle richieste in farmacia di certe cose che, insomma, a livello di veridicità fanno storcere un pochino il naso, ma va, chi l'avrebbe mai detto? Quindi, per quanto riguarda invece le stigmate della signora Gisella, c'è stato un approfondimento in uno dei canali, diciamo, più autorevoli, oserei dire, della TV italiana, ovvero Pomeriggio 5 su Mediaset. Chiunque voglia mettere in discussione la credibilità scientifica di Pomeriggio 5 su questo canale, veramente quella è la porta, eh. Qui non accettiamo queste cose. Super Quark deve solamente imparare da Pomeriggio 5. A Pomeriggio 5, infatti, a testimoniare l'attendibilità di queste stigmate, almeno così cita il giornale che ho trovato io, è intervenuta la dottoressa Rosanna Chifari. Lei ha detto di aver assistito alla comparsa dei tre stigmate su mani e piedi della signora Gisella e che erano comparabili a quelli di Padre Pio. Inoltre ha detto pure di aver visto comparire intorno alla testa di Gisella tipo dei buchi, stile spine delle corona di spine che c'aveva Gesù. Ma il vero racconto shock arriva da Gianni, il marito di Gisella, che racconta: sui muri di casa nostra sono comparse croci di sangue scritte in aramaico. Alzo le mani davanti alla cultura del signor Gianni, perché io sinceramente, ma che cazzo lo fate scoprire l'aramaico? Cioè, se voi vedete una scritta a caso, boh, io ho cercato su Google aramaico antico immagini e ho visto dei segnetti che sinceramente, se fossero comparsi sui muri di casa mia, avrei pensato o qua c'è stato il terremoto, qua crolla tutto, uscimo, oppure ancora, boh, sono geroglifici, che cazzo ne so. Il signor Gianni però ne sa, probabilmente solamente lui e Mel Gibson riescono a decifrare l'aramaico antico. Il signor Gianni chiama un sacerdote e insieme traducono queste scritte. Io voglio dire, mammo, con tutto il buon cuore, ma quanti sacerdoti sul lago di Bracciano sanno tradurre l'aramaico antico? Cioè, boh, ma seriamente, ma pare un film! Vabbè, a parte tutto, alla fine che c'era scritto su queste scritte? C'era scritto "Io sono la Trinità", da non confondere con "Lo chiamavano Trinità", perché altrimenti qua usciva fuori tra i Renzil e ritornava a stile Don Matteo. Cioè, l'aramaico antico, cioè, alzo le braccia davanti all'Italia, è più credibile l'aramaico antico che, boh, qualcuno che dice "come lavoro faccio l'influencer". Gisella dice che sta in contatto con la Madonna dal 2016 e insomma si vedono regolarmente, ogni 3 del mese il messaggino, i pedali là intorno a statuette lacrimanti. Però preparatevi, perché i miracoli non finiscono qui. Gisella infatti ha raccontato diversi miracoli da parte della Madonna, tra cui la moltiplicazione delle pizzette. A intervistarla è stato Alberto Caccialanza, studioso di messaggi mariani. E io pure qua, porca miseria, ma io mi devo piegare prese per il culo per aver studiato art dance, aver c'è una laurea in dance, scienze delle merendine, ma porca miseria, vabbè. Ecco la dichiarazione. Una mia amica portò per me e mio marito una teglia di pizza, molto molto piccola, che sarebbe potuta bastare per noi due e al massimo per altre 2 persone. In casa però eravamo in 20, massimo 25, e non solo è stata sufficiente a sfamare tutti, ma è anche rimasta e l'abbiamo regalata. Non so come sia possibile. Prendevano una fetta di pizza, ma la pizza non diminuiva mai. Anche noi siamo rimasti sconvolti a vedere quanto accadeva sotto i nostri occhi. A me mi ha fatto troppo ridere e mi ricorda la polemica della pizza rigenerante, la pizza miracolosa di Chiara Ferragni, che lei aveva una fetta in mano e davanti c'aveva una pizza integra. Ma questo messaggio non è l'unico, perché infatti è uscito fuori un video della signora Gisella che parla in Polonia di un altro miracolo, ovvero la moltiplicazione della pasta. Cioè, Gesù, Madonna, Dio, tutta questa gente stava proprio in pista col cibo, food blogger mancati. Lei in Polonia racconta che stava con un'amica, dovevano fare da mangiare 15 persone perché era dopo il rosario. Lei non c'aveva niente di pronto e così Gisella gli dice: "Guarda, io ho un po' di pasta e un po' di carne avanzata che avanzo da me e mio marito a pranzo". Già qua si inizia proprio manco i cani. L'amica le dice: "Sei pazza, non basterà mai". E Gisella risponde: "Donna di poca fede, non ti preoccupare, ci penserà Dio". E con gli avanzi di 2 persone la Madonna ha fatto mangiare 15 cristiani. Tanto c'è la moltiplicazione delle pizzette della pasta asciutta, cioè io dico. Ma non basta, perché a quanto pare alcuni dei fedeli dicono, riportano, che Gisella nel 2017 ha detto ai suoi fedeli di essere rimasta incinta e che il bambino sarebbe dovuto nascere il giorno dell'Immacolata, ovvero l'8 dicembre. Cito dai giornali. Disse che dentro di lei non si vedeva nulla, nemmeno dall'ecografia, perché portava dentro di lei materia di spirito e non terrena. Gisella, come vi ho detto, ha più di 50 anni, quindi insomma, forse non era un bambino, forse non era materia di spirito? Boh? Vabbè, siamo nel 2023, questo ragazzino ancora deve nascere, forse è nato, però è trasparente, nessuno lo vede, boh. però io sono così, sono andata a cercare pure, lo sapete che cosa? Le testimonianze. Una di quelle che ho trovato è di Luigi Avella, una delle persone che insomma accusa Gisella e fa accuse molto pesanti, ovvero di essere stato raggirato. Lui dice che ha donato 123.000 euro, però mette subito in chiaro che non gli sono mai stati espressamente richiesti. E ha donato perché sapeva che i coniugi Cardi avevano bisogno di questi soldi e dice, testuali parole, dovevano comprare materiale per le attività che fanno da contorno alla gestione del miracolo delle lacrime, come 30 panche, la recinzione del terreno, un'auto, un garage. Ho pagato tutte queste cose, lo posso provare perché ho fatto tanti bonifici bancari. E ovviamente qui la parte che dovrà valutare la polizia e non certo noi sarà capire se effettivamente ci sono state magari delle pressioni emotive, del detto non detto che sfocia nella legge, oppure non c'è stato nulla di tutto ciò e sono state delle donazioni spontanee. Luigi racconta anche che queste donazioni arrivano in un momento molto molto delicato della sua vita, perché sua moglie aveva avuto un pesante incidente stradale, rischiava di rimanere paralizzata per via dei gravi problemi alla schiena, ma dopo un anno ha ricominciato a camminare e quindi lui voleva ringraziare la Madonna proprio attraverso questa onlus. Luigi dice di essersi allontanato da questo progetto quando lui, essendo laureato in legge, è stato nominato direttore dei lavori per la recinzione per quanto riguarda questo terreno. E lui, sapendolo un pochino per quanto riguarda le cose legali, almeno così dice, si è reso conto che i permessi non erano adeguati per quello che dovevano fare in questi lavori. E quindi a questo punto si è fatto indietro. Queste ovviamente sono le sue parole riportate sui giornali. La magistratura approfondirà se c'è qualcosa da approfondire. Un'altra testimonianza che io ho trovato molto molto interessante, perché dà dei dettagli sinceramente dove, oh mio Dio, quella di Roberto Rossiello, che è stato intervistato da Fanpage. Lui racconta che lui ha conosciuto Gisella nell'aprile del 2016 fino a dicembre 2016, quindi non ha mai vissuto la parte della Quaresima dove Gisella in pratica c'aveva la corona di spine e subiva tutte le cose della passione di Gesù. Però ha detto come si sono conosciuti. L'ha conosciuta sua suocera mentre stavano dal parrucchiere. Mentre stavano a fatta chiacchierata, discorsetto e l'altro, Gisella gli dice che è stata a Medjugorje e che c'ha avuto sta statuina che ha iniziato a piagnesà. Lui così va con la moglie da sta Gisella e chiede di poter vedere sta statuetta, insomma. E quando va a casa sua, Gisella è tutta tranquilla, gentile, gli dice, ah, siete venuti qui, va la statuetta, aspettate un attimo. La statuetta stava nella sua camera da letto e Roberto dice che hanno aspettato un 10-15 minuti prima che li facesse entrare. I maligni diranno per spruzzargli il sangue, io però non lo so sinceramente. Dopo questi 10 minuti Gisella ritorna con sta statuetta e fa, guardate, sta piagne. Roberto ci fa sapere un dettaglio secondo me molto interessante, ovvero che la statuetta non piagneva sangue dagli occhi, ma piagneva un po' in generale, tipo un trasudo, tipo sudato. Ecco, sta statuetta sudava questo liquido che era un mix quasi olioso che sembrava effettivamente sangue. Lui infatti vedendola ha pure toccato per dire effettivamente è un vero, è un liquido che sembra sangue. Diceva che insomma pure dai spalle sudava sta statuetta. Roberto e sua moglie sono molto colpiti, tanto che quasi di stento quando si vedono davanti a questa cosa vogliono recitare un rosario. E dice pure che Gisella manco sapeva il rosario e gliel'ha dovuto insegnare la moglie di Roberto. Io posso dirvi una cosa, io mi faccio un attimo una domanda, ma se sei abbastanza religioso ad andare a Medjugorje a fare il sentiero di qua e di là, comprate una statuetta di qua e di là, manco sai il rosario, boh, è un po' come se tu, che ne so, dici, oh, vado dall'altra parte del mondo per sentire quel concerto X e manco sai una canzone, boh. Ma a questo punto non andiamo, è giù poi, fate una vacanza più caruccia, che la War Comic Con, vedete gli Avenger. Roberto racconta pure che dopo il secondo, terzo, vabbè, non so, stazioni, mi ricordo come si chiamano quelle del rosario, soate, che me frega, vabbè, però il rosario è diviso in certi passaggi. Dopo sti due, tre passaggi, sempre lo stesso, Roberto dice che Gisella cadeva in ginocchio, guardava un punto fisso dalla stanza, diceva di parlare direttamente con la Madonna, però qua, anziché cantare tutti insieme, like a virgin, in realtà succede qualcosa, perché la Madonna gli dice qualcosa di brutto, messaggi apocalittici, addirittura le minacce, tanto che alla certa Roberto si spaventa pure, dice, ah, Madonna mia, ma allora se zitta sta Madonna se ci deve spaventare. Infatti Roberto racconta che uno dei motivi per cui poi si sono allontanati da Gisella è che i messaggi della Madonna non gli piacevano alla moglie di Roberto. Quanto dice Roberto che a sua volta riportava Gisella da parte della Madonna, la Madonna minacciava i sacerdoti che avrebbero perdonato l'aborto, minacciandoli di fargli sparire in braccio, fargli diventare invisibile o tagliarglielo proprio, cioè la Madonna proprio lì, se via, un'accetta si mette a tagliare le gambe, le braccia. Boh, sincero. La Madonna che ti minaccia di tagliarti le braccia, ma santi Dio. Prima di tutto, io concordo pienamente con la moglie di Roberto, che effettivamente ha detto: Madonna mia, se questa è l'idea della Madonna, ciao, ne allontaniamo da sta roba. Perché giustamente non concordava sul messaggio che aveva dato la Madonna in maniera del non perdonare, diciamo, questo che viene visto come un peccato dalla Chiesa, che in realtà è un diritto di tutte le donne. Le donne devono essere libere di capire cosa è meglio per loro, per la loro vita e anche per la loro sensibilità. E meglio di loro non lo può sapere nessuno, nessuna Madonna che tenga. Quindi chiunque sia la moglie di Roberto, c'hai ragione, hai fatto bene. Roberto però è un film in piena su questo video e racconta un sacco di roba, tra cui Gisella che dice che chiacchierava con un sacco di gente, che è la Madonna, ma soprattutto che c'erano un sacco di messaggini, cioè tipo una volta avete visto che loro ogni 3 del mese si vedevano là e forse appariva la Madonna, ecco, Gisella una volta ha detto: oh, guardate, la Madonna oggi è impegnata, non ci sta, però ha mandato Gesù. Tipo padre e figlio, come quando, che ne so, tu madre dici dopo la per andare giù a prendere la spesa e tu stai tutto in ciabatte, vestito male e te devi sbrigare, cose così. A stessa identica cosa, la Madonna fa: senti Gesù, io un posto, mi puoi un attimo sostituire qua a Trevignano che sono un attimo indaffarata. C'è stanno i soldi da Victoria's Secret, dove via un paio di mutande che non te dico. In realtà ho scoperto una cosa, grazie a Dave, perché io non so così informato su queste cose, che effettivamente la Madonna non c'è il dono dell'ubiquità. Quindi effettivamente nella credenza cristiana, se la Madonna è impegnata da una parte, che cazzo ne so, in Australia o in Argentina, ovviamente non è che può in contemporanea apparire pure, che ne so, a Latina. Mentre invece Dio, Gesù, tutto il cucuzzaro, cioè, hanno il dono dell'ubiquità e quindi possono stare in più parti contemporaneamente. Io mi domando, e Giuseppe che potere c'ha? Ma c'è qualcuno che ne so, se gli appare Giuseppe, cioè Giuseppe te l'ha presa proprio in quel posto. L'unico potere che c'aveva, che cos'era? Segare il legno, quel poro Giuseppe. Ma Roberto ci racconta pure che dopo sono arrivate pure delle sostituzioni un po' minori, con cui insomma Gisella chiacchierava, tra cui San Bernardino, il santo del Trevignano, perché se vede che a una certa la Madonna si era rotta il cazzo, ha detto: senti belli, io vi mando un po' dei santi scrausi, che tanto voi siete sempre liberi, non ve se incula nessuno, vi mando un po' in giro a sostituirmi, così famo un po' di networking, però allo stesso tempo io mi sono rotta il cazzo, quindi andate voi. Poi ha mandato pure San Michele l'arcangelo. E una volta però era il pezzo grosso, Dio. Come vi ho detto, insomma, il momento di Pasqua, che era quello più frizzantino, dove c'erano i stigmati e la corona di spine, roba così, Roberto non l'ha visto, perché insomma, se sono dati a dicembre, hanno detto: senti, per noi basta qua. E quindi hanno tagliato i rapporti. Però Roberto ci racconta una cosa, ovvero che i messaggi della Madonna comparivano sulla pelle di Gisella. Ci fanno vedere anche delle foto dove ci stanno delle scrittine, tipo così, esattamente come in un film horror, dove compare una scritta: fidati. Roberto ipotizza che magari queste apparizioni sulla pelle non siano state proprio scritte in maniera divina, ma magari, boh, in un altro modo, vabbè. Mi ha fatto ridere una cosa però, sinceramente, che mentre fa vedere queste foto, le foto della Madonna tutta che piange, foto da scritta sul braccio, roba così, a un certo punto, pum, compare una foto di una tazzina. Io ora sono curiosissima, Roberto, cos'era quella tazzina? Voglio sapere che cos'era, perché era molto carina tra l'altro, sembra tipo quelle foto che faccio io quando prendo il test e cose così, non lo so. Anche lui racconta le offerte viste dare a Gisella e sempre non richieste, però anche questo, diciamo, per la sua non sembravano proprio ok per il suo metro di giudizio. Io non ero presente, non ve so di, però come vi ho detto, insomma, la giustizia adesso dovrà indagare se ci sono state delle pressioni, delle cose promesse effettivamente non mantenute, oppure semplicemente erano delle offerte date dalla situazione. Però io ho fatto anche delle ricerche, ovvero perché a livello psicologico molte persone credono a queste cose, sia anche all'interno delle persone cristiane cattoliche, che quindi credono in Dio, perché non tutte credono ai miracoli, alle apparizioni, ma solamente una parte? Cosa può succedere perché affinché un gruppo molto folto di persone si riunisca per fare delle preghiere, sperare in un'apparizione o credere nei miracoli? Ho trovato quindi molto interessante l'opinione del professore Lorenzo Montali. Lui è professore di psicologia sociale presso l'Università di Milano La Bicocca e vicepresidente del CICAP, ovvero il Comitato Italiano sulle Affermazioni Pseudoscientifiche, un comitato che insomma tenta da tanti anni, fondato anche da Piero Angela, di vedere cose che sono scientifiche e dividerle da cose che insomma sono un po' magia, ecco, detto nella maniera meno offensiva possibile. E lui dice testuali parole, perché non voglio sbagliare: sono diversi fattori che possono spingere le persone a credere in veggenti e prodigi. Alcune hanno motivazioni potenti. In primo luogo c'è chi ha un problema, ha qualcosa da chiedere. Tanti dei fedeli che vediamo in questi contesti hanno ad esempio un grave lutto alle spalle o un familiare gravemente malato. Per loro la scoperta di realtà come Trevignano rappresenta una speranza o un conforto. Una seconda ragione può essere la ricerca di un'approvazione sociale, in un gruppo di persone con interessi analoghi ai propri in cui riconoscersi. Poi c'è il desiderio di una conferma spirituale, di qualcosa che dia sostegno alle convinzioni religiose. Infine, può esserci anche la spinta a voler essere testimoni in prima persona di un evento straordinario. Chiaramente, ognuno poi ha la sua storia con sfumature soggettive. Io credo sinceramente che questo sia esattamente una spiegazione lucida di quello che è successo. Da una parte ci sono situazioni molto delicate, momenti delicatissimi nella vita di una persona dove tu ti trovi ad affrontare qualcosa più grande di te, che quindi è inaspettato, non sei pronto, non ti senti pronto e senti come l'aiuto di qualcuno, un aiuto che magari le persone a te vicine non sono in grado di darti oppure semplicemente può non bastare. Pensiamo, che ne so, persone che perdono un figlio, si trovano davanti a malattie molto rare, che nemmeno i medici sanno curare, poche al mondo, sono delle situazioni dove nessuno ti può capire e magari speri in un miracolo. Allo stesso tempo, come quando noi parliamo di sette, c'è questo elemento del gruppo. Molte delle persone delle storie che noi abbiamo raccontato di persone che sono scappate da delle sette erano più che al leader, fortemente legati agli altri membri della setta, dove avevano costruito una sorta di ramificazione di amicizie, di amori, di interessi, di hobby, che quindi abbandonare questa cosa li avrebbe trapiantati in un mondo totalmente estraneo, senza nessun tipo di affetto, senza più nessun tipo di baricentro emotivo. Poi c'è tutta la parte di credere e fede. La fede ovviamente si basa sul credere senza prove. E molte persone fanno, avete presente, le classiche diatribe, io voglio delle prove per credere. No, la fede si basa proprio sul credere senza prove, avere fede. E ovviamente questa fede ogni tanto può essere più pesante del solito, oppure ancora veramente vuoi sperare di avere qualcosa di speciale nella tua vita, che può essere, che ne so, vincere alla lotteria, qualcosa, o magari assistere a un miracolo. Montali risponde anche a un altro discorso, ovvero com'è possibile che la Chiesa Cattolica accetti così a occhi chiusi questi miracoli casalinghi? E a quanto pare queste declinazioni private non sono così, diciamo, escluse dalla Chiesa, le accettano tranquillamente. E ovviamente qui si apre tutto un discorso di cose che vai a raccapezzarle. Perché tanto l'approvazione o meno del Vaticano non sembra avere veramente, diciamo, una valenza per il credente, perché per esempio Medjugorje non è mai stata riconosciuta come un luogo di miracolo, eppure sta a fabbricare un sacco di soldi, la gente ci va ai pellegrinaggi, quindi non gli frega un cazzo ai fedeli se c'è l'approvazione del Vaticano o meno. Ci credono e basta. Quindi vuol dire che questa potenza ce l'hanno anche quelle cose che non sono state riconosciute dal Vaticano, come invece magari è stato per Fatima. Poi, per quanto mi riguarda, ovviamente la mia personale posizione è: posso credere ai Gremlins, cioè forse credo a lui, ma non certo alla Madonna di Fatima, però è un altro discorso. Allo stesso tempo c'è un altro discorso molto interessante perché gli chiedono a questo professore psicologo come mai molti credenti non credono a questa roba, se è una roba che fa parte della religione, perché alcuni ci credono e alcuni no? E lui racconta che la religione è uno spettro, la fede è uno spettro, ovvero dove ognuno, diciamo, tenta di prendere degli elementi e non prendere gli altri e li adatta alla sua personale, alla sua persona, diciamo così. Diventa quindi qualcosa sempre di più individuale, che non è più in Occidente un collante sociale, la religione dove è uguale per tutti e unisce tutti, ma anzi diventa sempre qualcosa di più soggettivo, dovuto proprio all'individualismo sociale che è molto più spiccato in Occidente rispetto a altri paesi dell'Asia o dell'Oriente in generale. Ovviamente però ci sono tante declinazioni, ovvero se tu vivi un periodo molto fragile della tua vita a livello psicologico e emotivo, è molto più facile che tu abbia necessità di credere in qualcos'altro o voglia crederci, ed è molto più probabile che alcune persone possano manipolarti per fini sessuali, economici e tutte queste cose. Quindi è complicata la situazione. Le autorità dovranno vedere se queste situazioni sono state raggirate oppure no, noi non lo sappiamo. Però secondo me era un caso molto interessante per parlare di tante cose, o confini molto delicati di tante religioni per quanto riguarda il manipolare gli altri, arricchircisi sopra, o insomma un po' dare discorsi un po' strani. il caso della signora Gisella e della sua onlus, io non lo so, ci penserà la magistratura a chiarire la situazione, pulire la sua immagine, oppure andare avanti e vedere cosa dice il giudice. Per il resto, cosa ne pensate per quanto riguarda questo discorso, apparizioni, religioni, tutte queste riflessioni che ho fatto? Vi ho dato una riflessione interessante per quanto riguarda questo caso? E voi ditemi cosa ne pensate delle mie riflessioni, se avete idee differenti oppure no. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji con delle mani che pregano, oppure scrivete Madonna. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!